Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dio si fa vicino. Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, proposte da Rosario Tronolone.
Prima di descriverci la nascita di Giovanni e di Gesù, Luca ci racconta la bella storia dell'incontro tra Maria ed Elisabetta. E così facendo, da una parte collega la nascita di Giovanni a quella di Gesù, e dall'altra ci spiega gli eventi. Maria è la donna più benedetta di tutte, perché porta in sé il Signore stesso. Il racconto di Luca è meraviglioso. Una ragazzina di 12 o 14 anni si mette in cammino attraverso le montagne. Maria doveva essere già una donna sicura di sé per affrontare da sola un simile viaggio, che richiedeva normalmente 4 giorni di cammino. L'esperienza di Dio nell'Annunciazione l'ha indotta a muoversi. Anche in Elisabetta qualcosa si muove. Quando Maria la saluta, il bambino le sussulta in grembo e lei entra in contatto con la propria fertilità e con il nuovo che cresce dentro di lei ed è ricolma di Spirito Santo. Diventa una profetessa che riconosce in Maria il mistero della propria maternità. Questa storia meravigliosa non ci parla soltanto di ciò che accadde allora. La scena è piuttosto l'archetipo di ogni profondo incontro umano, che implica sempre la scoperta nell'altro del mistero di Cristo. Ciascuno porta in sé Gesù. Se lo comprendiamo, il bambino dentro di noi sussulta. Scopriamo il mistero dell'altro e il nostro. Entriamo in contatto con il bambino che è in noi. Perché questo incontro sia possibile, dobbiamo, come Maria, metterci in cammino. Dobbiamo reggerci sulle nostre gambe per arrivare dall'altro. E dobbiamo attraversare i monti, le montagne delle inibizioni e dei pregiudizi, per vedere l'altro così com'è. A Natale ci auguriamo rapporti interpersonali più affettuosi del solito. L'incontro tra Maria ed Elisabetta potrebbe essere un esempio per i nostri incontri natalizi, in famiglia, con gli amici e i conoscenti. Elisabetta chiama Maria beata perché ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Elisabetta vede in Maria la credente, un esempio anche per la nostra fede. Dio vuole mantenere le promesse che ha fatto a noi. Anche in noi compirà qualcosa di grande se, come Maria, ci fidiamo delle sue parole. Maria risponde all'elogio con un canto di lode, il cosiddetto Magnificat. Luca lo formula in modo che possa diventare anche il nostro canto. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Nel Magnificat, Maria spiega ciò che ha sperimentato nell'Annunciazione e che si compirà nella nascita di Gesù. Qui Maria è la rappresentante di Israele, ma anche la voce di tutti i poveri e i reietti che otterranno giustizia con la nascita di Gesù. Nella nascita di Gesù, Dio rovescia i potenti dai troni e innalza i poveri. Ognuno può cantare per sé questo canto meraviglioso, per lodare Dio che ha fatto grandi cose in Lui. Il Magnificat esprime come Dio sovverta tutti i nostri criteri, innalzando in noi proprio ciò che è umile e saziando chi è affamato. È difficile non commuoversi alla narrazione della nascita di Gesù da parte di Luca, il quale intreccia con arte tre storie: il racconto del censimento, della natività e dell'annuncio ai pastori. Luca non si limita a riferire fatti storici, li interpreta. Colloca la natività nel mondo politico dell'imperatore romano Augusto per dimostrare che Gesù è il vero re della pace. Per l'evangelista non è Augusto a portare la salvezza, come vorrebbero talune iscrizioni dell'epoca, bensì Gesù, nato in una stalla come un bimbo povero. La nascita di Gesù in un angolo insignificante della Palestina ha un effetto salutare per il mondo intero. Gesù è il vero Salvatore e Signore. È Lui a portare la vera pace, non Augusto, che si fa celebrare come pacificatore. Con il suo racconto, Luca critica l'ideologia del potere dell'imperatore, ma anche la teologia politica del movimento di resistenza ebraico degli Zeloti, che si opponevano al censimento. Maria e Giuseppe obbediscono all'ordine dell'imperatore. Il sovvertimento non avviene con la violenza e la forza esteriore, ma parte dall'interno. In Gesù, Dio è intervenuto in questa storia. La pace, che compare nella storia attraverso Gesù, ha ripercussioni storiche e politiche. Secondo Luca, i cristiani devono portare la pace di Cristo nel mondo intero. Maria e Giuseppe partono per Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, scrive Luca, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. L'alloggio dove non c'era posto per la coppia era uno spazio in una casa privata in cui i viaggiatori potevano pernottare, ma era già occupato. Perciò Giuseppe e Maria si erano dovuti sistemare in una grotta dietro la casa, dove c'era una mangiatoia scavata nella roccia. Gesù nascerà in uno spazio di una povertà estrema. Ma in questa nascita, in condizioni miserevoli, Luca scorge il compimento delle promesse di Dio al suo popolo. La terza scena, l'annuncio ai pastori, è per Luca la più importante e quella su cui si dilunga maggiormente. La scena dei pastori parla ancora una volta di noi, e a noi che l'angelo annuncia il messaggio del Natale. E noi dovremmo prendere esempio dai pastori. Dobbiamo vegliare vigilando, per non farci cullare dalle illusioni e trascorrere la vita a dormire. Dobbiamo affrontare la notte e resisterle, perché non sia una notte oscura, bensì una notte santa, come quella del Natale. Un angelo si presenta ai pastori e la luce della gloria divina li avvolge. La notte, le tenebre del cuore umano, sono trasformate dalla luce divina. L'angelo annuncia ai pastori una grande gioia. Qui Luca usa la parola greca evangelizomai. È un lieto annuncio, una buona novella, quella che l'angelo porta non solo ai pastori, ma anche a noi. L'angelo annuncia: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Per spiegare il mistero di Gesù, Luca utilizza tre concetti ai quali abbiamo già accennato a proposito della settima antifona O, e che agitavano in ugual modo gli animi di ebrei e greci. La parola Soter, Salvatore, si riferisce nell'Antico Testamento all'opera divina. Nel mondo greco-romano vengono così chiamati imperatori, filosofi e medici. L'imperatore Augusto, per esempio, era chiamato Salvatore. Ma Gesù supera tutti questi salvatori umani. Gesù ci salva dal pericolo e ci tira fuori dalla palude della depressione nella quale rischiamo di affondare. Un salvatore è anche il medico. Gesù sana le nostre ferite e offese, preserva il nostro vero essere e protegge il nostro nucleo intimo. Gesù non è soltanto il Salvatore, ma anche il Messia, il Cristo, l'unto di Dio. Il vero Salvatore è il Messia che viene dal mondo ebraico a compiere le promesse di Dio, a liberare il suo popolo dall'oppressione e dalla schiavitù. Gesù conduce il suo popolo fuori dall'Egitto, lontano dalla prigionia, nella terra promessa che diventerà di sua proprietà. Gesù conduce anche noi via dalla nostra prigione interiore, dalle costrizioni della nostra paura e del nostro perfezionismo, alla libertà, e quindi alla terra dove viviamo, anziché lasciarci vivere. Il terzo concetto è quello di Kyrios, tradotto con Signore. I greci utilizzavano Kyrios per l'imperatore. Nell'Antico Testamento è Dio il vero Signore. Gesù viene da Dio ed è figlio di Dio, ma è al tempo stesso il Signore che porta pace e salvezza al mondo intero, e in modo ben più duraturo di qualsivoglia imperatore. Se Gesù regna in noi, siamo liberi. Non siamo più dominati dalle nostre esigenze e passioni, bensì padroni di noi stessi. Non siamo più dominati dagli uomini e dalle loro aspettative e opinioni. Siamo davvero liberi.
Rosario Tronolone ha proposto Dio si fa vicino, Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Pauline.